cari amici, buonasera. Il tema a cui mi aveva accennato Matteo era quello della speranza, ed è un tema forte nei Vangeli del Nuovo Testamento, e credo che in questo momento nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, anche in Europa, ci sia una mancanza di speranza. La differenza fra le generazioni giovani nel nostro tempo, parlo di 30, 40 anni fa, 50, è che le nostre generazioni guardavano al futuro con ansia, con volontà di affrontarlo, convinti che la loro vita sarebbe stata migliore di quella dei genitori. Oggi non è così, non c'è bisogno che lo sottolinei io. Ecco, oggi c'è un deserto della speranza che è vero, serio, nelle nostre società. Allora, può esserci utile vedere Gesù di Nazareth, che speranze ha avuto, di che speranze ha vissuto, no? Nel suo predicare, nel suo agire, che cosa lo animava, che cosa sperava. Devo dirvi che non è una ricerca molto facile, ma oggi è possibile una ricerca su quelle che erano le speranze di Gesù. Perché? Perché conosciamo molto meglio di un tempo, anche solo di 20-30 anni fa, conosciamo molto meglio di un tempo in che contesto Gesù di Nazareth è vissuto. In Galilea, dove ha passato gli ultimissimi anni e dove aveva vissuto. Ecco, in che situazione era? Come stava la gente quando lui parlava del regno di Dio, quando faceva delle guarigioni, quando guardava con occhio critico alla legge? Ecco, quali erano le sue speranze e in che maniera ha preso posizione? Allora, vorrei sviluppare questo tema in tre punti, spero brevi, non voglio appesantirvi, e tireremo qualche conclusione. La prima cosa, ecco, per premessa, se parliamo delle speranze di Gesù, ne parliamo perché è stato considerato da tutti un profeta. Un profeta. Spesso nei Vangeli, vi ricordate, viene, no, questo accenno a tu sei un profeta, come Geremia, come Elia, come Mosè. La gente semplice della Galilea lo aveva identificato come un profeta. Al suo tempo, Gesù è morto nell'aprile, dovrebbe essere morto nell'aprile dell'anno 30 d.C., 30, e doveva avere circa 36 anni. Nel suo tempo, coloro che venivano chiamati profeti, chi erano nel suo tempo, in quei decenni? I profeti erano coloro che o proponevano al popolo, al Tempio, all'autorità, una grande riforma religiosa. Bisognava riformare il Tempio, bisognava rafforzare l'osservanza della legge, perché il Tempio e la legge costituivano gli elementi di riconoscimento. Io sono un ebreo perché osservo la legge di Mosè e ho un culto il culto che si faceva al Tempio di Gerusalemme. Gli ebrei si riconoscevano per questo. Ecco, una parte della popolazione aspettava un profeta che facesse questa grande riforma. Un'altra parte della popolazione, invece, soffriva, stava male, non sopportava la dominazione dei romani, dei pagani. Questi pagani che erano venuti lì da 40-50 anni e dominavano il paese. Allora, lo scopo di un profeta era di liberare la terra di Dio, perché la terra di Israele era la terra di Dio, che Dio aveva imprestato alla sua gente, a patto che osservassero la legge. Ecco, questa era la condizione. Ma era la terra di Dio. Allora, la terra di Dio non poteva essere calpestata, non poteva essere violata da quei pagani. No? Se voi pensate che Augusto, l'imperatore Augusto, per mantenersi buoni tutti gli dèi che c'erano nel Mediterraneo, pagava ogni giorno un sacrificio al Tempio di Gerusalemme per propiziarsi anche il Dio degli ebrei. E Augusto è morto il 9 agosto del 14 d.C., Gesù aveva circa 20 anni. Quindi sapevano come e quanto i romani erano presenti, no, in quella terra. Vicino a Gerusalemme, la Giudea, questa regione, era governata direttamente da Roma, attraverso un governatore. Ecco. Allora, una parte della popolazione aspettava un profeta che mandasse via i romani e finalmente gli ebrei erano a casa loro e non avevano più gente che violasse la sacralità della loro terra. Ecco, questi erano i profeti che venivano attesi in quel momento. Ecco. Allora, io adesso svilupperò un primo punto, ed è l'incontro di Gesù con il Battista. Giovanni Battista. Nel deserto. Quindi qua sotto. Ecco, il Mar Morto, Tiberiade, il Giordano, e il Battista si è messo qua sotto. Doveva essere l'autunno dell'anno 28. E che cosa ha proposto il Battista? Giovanni Battista faceva parte di quella mentalità che c'era a quel tempo, che viene chiamata apocalittica. L'apocalittica, apocalipsis vuol dire rivelazione alla fine dei tempi, era un apocalittico vero, convinto, e vedendo la corruzione che c'era a Gerusalemme nella classe sacerdotale, vedendo quanto il popolo era, tutto il popolo, dalle autorità alla gente, quanto erano ammalati, ha proposto una grande conversione e si è messo dall'altra parte del Giordano per dire: ricominciamo da capo. Perché dobbiamo ricominciare da capo? Perché la fine è imminente. La fine è imminente. Un po' come i testimoni di Geova qui da noi. I testimoni di Geova sono un movimento apocalittico giudaico. Che cosa sarà questa fine? Sarà, vedete nel capitolo 3 di Matteo, quando si parla di lui, della voce che grida nel deserto, di che cosa parla il Battista? L'ira imminente
Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? La scure è posta alla radice degli alberi. E saranno, voi sarete battezzati in Spirito Santo e fuoco. E tiene in mano la pala e pulirà l'aia, brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Allora, gli apocalittici aspettavano la fine del mondo, la fine dei tempi. Perché? Perché il mondo era, è così cattivo, così inguaribile, che non c'era più speranza. Non è più possibile raddrizzarlo questo mondo. Questo mondo bisogna che sia messo da parte, che finisca. Cosa vuol dire che questo mondo finisce? Che viene questo Messia, chiude un tempo, condanna tutti, i peccatori, i pagani, li condanna tutti, mezzo mondo, più di mezzo mondo, a quell'epoca c'erano 50 milioni di persone in tutto l'impero. E chi si sarebbe salvato? I giusti, quelli che osservavano la legge e quelli che si sarebbero convertiti, battezzati. Lui diceva: tu sei un peccatore, bene, convertiti, perché non c'è più tempo. Convertiti perché non c'è più tempo. Allora, quando verrà questo Messia, troverà te che sei un giusto, ti premierà. Pochissimi sarebbero stati premiati, pochissimi. Tutti gli altri, fuoco inestinguibile, ira imminente di Dio. Ecco, questo per lui era la fine dei tempi. Così la storia si sarebbe conclusa. E da lì sarebbe venuta fuori una umanità nuova. Il Padre Eterno distruggeva questa prima umanità perché non era riuscita bene e ne avrebbe formata una nuova con quei giusti, quelli che a quel tempo lì erano giusti, che si erano convertiti, che avevano osservato la legge. Quelli sarebbero stati i primi, i germogli di questa nuova umanità. Non c'era più tempo. Gesù lo ascolta, sta con lui qualche mese, poi il Battista, vi ricordate, viene arrestato perché ha rimproverato a Erode Antipa. Erode Antipa era il gran padrone della Galilea, ha regnato 43 anni, veramente come un dittatore, 43 anni, alla fine ha stancato anche i romani e i romani l'hanno mandato in esilio, è morto a Lione. Ecco, Erode Antipa si è preso la moglie di qualcun altro e il Battista lo ha accusato. Questo non gli è stato perdonato, è stato imprigionato e decapitato. Questo è accaduto alla fine dell'anno 28, primi mesi dell'anno 29 d.C. Gesù è andato, l'ha sentito, l'ha seguito, lo ha ascoltato e si è fatto battezzare. Molto interessante che Gesù si sia fatto battezzare. Sapete perché? Perché quando il Battista propone il battesimo, dice: io ti battezzo per il perdono dei peccati, e sarà una volta sola che ti diamo questo battesimo, per il perdono dei peccati. Suo padre era sacerdote, il Battista viene da una famiglia sacerdotale, e in Israele le autorità dicevano che il perdono dei peccati solo al Tempio si faceva. Bisognava andare al Tempio, offrire un sacrificio, riconoscersi peccatori, e il Padre Eterno perdonava. Era una forma di riconciliazione. Il Battista invece non invita nessuno ad andare a Gerusalemme, al Tempio, a fare un sacrificio. No, tu convertiti.
Renditi conto che non hai più tempo, non c'è più tempo, convertiti. Se tu accetti il battesimo, io ti dico che tu sarai perdonato e quando verrà, tra poco, sarai riconosciuto giusto. Allora, se Gesù si fa battezzare, da un lato, è una scena molto bella, meriterebbe questa, non del Vangelo, commentarla bene, come si deve, e quindi Gesù, che non era un peccatore, entra nel fiume dei peccatori, no? La solidarietà con tutti i peccatori del suo tempo. Ma se Gesù si è fatto battezzare, in un certo senso ha condiviso l'opinione del Battista che il Tempio non era necessario, che il Signore non aveva bisogno che si andasse al Tempio e si offrisse un sacrificio per ottenere il perdono. Questo Gesù lo ha condiviso, quindi significa che aveva qualche riserva su tutto il sistema del Tempio. Voi sapete che al tempo di Gesù il sistema del Tempio era una cosa, c'erano circa 20.000 sacerdoti che vivevano nel paese e andavano a fare il turno al Tempio, di circa 20.000, che dovevano vivere con quello che il Tempio dava, no? La gente andava a comprare le vittime, pecore, uccelli, quello che si doveva sacrificare, e pagava, e con questo viveva la classe sacerdotale, un vero e proprio business, c'era anche questo. Ecco, quindi Gesù non entra in questa logica che il perdono di Dio si ottiene tramite il culto da offrire al Tempio. Ecco. Quindi, no, c'è stato qualcosa in comune fra Gesù di Nazareth e di Battista. C'è stato qualcosa in comune. Che cos'è che invece si è differenziato? Perché Gesù non ha condiviso tutto del Battista, ne parlerò adesso al secondo punto. Si direbbe che il tempo che Gesù ha passato lì, vicino a Gerico, nel deserto, vi ricordate che i Vangeli parlano di 40 giorni nel deserto, vi ricordate le tentazioni? Sicuramente Gesù, che era venuto giù dalla Galilea per incontrare questo profeta, questo innovatore, ha avuto modo di riflettere, di prendere posizioni, di orientarsi in qualche modo. Allora, una prima cosa che Gesù ha visto, sentito e sofferto era quella del legame. Guardate, questa è una cosa grande, molto importante, che poi ci dirà della speranza. Era quella del legame che la gente ormai si era abituata a stabilire da sempre, da quando erano bambini, da quando avevano imparato il catechismo, il legame tra Dio e il peccato. E cioè, se io sono povero, se io sono ammalato, se io sto male, vuol dire che c'è, virgolette, un castigo di Dio perché o io o altri prima di me hanno peccato. Altrimenti non sarei malato, altrimenti non sarei povero, altrimenti non sarei uno che è meglio emarginare e buttare fuori dalla società perché ci avvilisce tutti. Ecco, Gesù questo l'ha visto e anche il Battista lo pensava. Anche il Battista lo pensava. E Gesù lì ha cominciato a capire e a vedere che non era così, che non era così. E Dio non si spaventa per i nostri peccati. No? In fondo, sia il Battista, sia il Tempio volevano dire che avevano capito tutto, che ormai il sistema era chiaro, c'è Dio, c'è il peccato, tu sei vittima del peccato, tanto è vero che si vede che sei ammalato, no? Che sei un povero Cristo, c'erano dei salmi in cui si diceva che chi stava bene, chi era ricco, era benedetto da Dio. Nella preghiera. Gesù capisce che quel legame tra Dio e peccato va rotto. Non è vero che un peccatore Dio non lo guarda, Dio non lo considera. Non è vero.
Guardate che questa è una cosa grande.
E guardate che questo è un pregiudizio che abbiamo lasciato crescere anche all'interno del cristianesimo nei secoli, che abbiamo 2000 anni di storia e abbiamo avuto tempo e modo di dirne i colori. Allora, Gesù ha voluto spezzare esattamente questo, seconda cosa. Non è vero che il Padre Eterno, se sono un peccatore, non mi guarda più in faccia. Non è vero. Non è vero. La seconda cosa, ma se è vero che alla fine dei tempi verrà un Messia terribile, che farà un giudizio terribile, che manderà all'inferno tre quarti dell'umanità, se è vero, allora vuol dire che Dio stesso è contro di noi. Se è vero che il Messia sarà così, il Messia quando verrà e manderà tre quarti dell'umanità all'inferno, renderà esplicito che Dio è contro di noi, che Dio è vicino a una piccolissima parte dell'umanità, quelli che si considerano giusti. E Gesù non ha condiviso questa visione, questa posizione. Dice no, il Padre Eterno non è così. Gesù aveva una conoscenza profonda di Dio, del Padre. Aveva una conoscenza che noi non riusciamo ad avere alla stessa maniera, no? Non è possibile. Gesù era in tutto simile a noi, ma eccetto il peccato. Allora vuol dire che un po' di differenza c'era. Quindi Gesù aveva una conoscenza del Padre esplicita, precisa, profonda, che supera quella nostra. E l'intuizione che lui aveva, la conoscenza che lui aveva del Padre, era che Dio non è contro gli uomini. E quindi tutta la sua azione sarà proprio giusta. Dio invece è a favore degli uomini, è per gli uomini, è fedele, anche se noi non siamo fedeli. Dio è più grande del nostro peccato, Dio è più grande dei nostri limiti. Anche questa è una cosa che Gesù ha chiarito lentamente, ha visto, ha capito e poi ha cominciato a dirlo, a farlo capire la gente. E sapete, questo gli è costato un po' caro, perché rimettere in questione il sistema del Tempio, il peccato te lo perdona il Padre Eterno, guarda il Padre Eterno, questo non poteva essere tollerato a lungo dalle autorità. Una delle motivazioni per cui Gesù è morto sulla croce, condannato dai suoi, è stata questa, la svalutazione del Tempio come luogo in cui uno ritrovava la riconciliazione con Dio.
e questo